Tommaso Fattori, che saluto e ringrazio, buongiorno.
Buongiorno
Tommaso, ben trovato. Arriviamo al sesto candidato. Domani avremo Catello, comunisti italiani, cioè trovare anche il modo giusto, come si chiama?
Comunisti
e basta. Poi Partito Comunista è anche
l'altro italiano.
Barzanti è Partito Comunista italiano invece. Quindi dobbiamo anche districarci. Posso fargli una prima domanda io?
Ma certamente.
Ma com'è che non vi siete messi d'accordo?
Guarda, mi togli le parole di bocca perché queste sinistre.
No, perché Barzanti aveva detto, gli abbiamo chiesto anche a lui. Mm-hmm. E ha detto non ci siamo trovati d'accordo per la falce e il martello nel simbolo. Tutto qui?
Beh, direi sì, cioè io comprendo, c'è una parte diciamo della sinistra, di tradizione comunista, che mantiene una propria forte identità. Noi crediamo che non sia il punto, che si debba trovare un accordo sui programmi e non sulle falce e martello, detta in estrema sintesi. E quindi posso dire che è una, diciamo, differenza abbastanza storica, però Toscana a Sinistra, come sappiamo, mette insieme tutte le principali liste di cittadinanza della nostra regione, a Firenze, Firenze città aperta, Antonella Bundu, Buongiorno Livorno di Bruciati a Livorno, una città in comune di Ciccioletta a Pisa, e così a Siena, così diciamo in tutte le principali città, persone come me che vengono da esperienze di movimento per i beni comuni, per l'acqua, per lotte ambientali, per lotte sindacali, e le principali, vorrei dire, forze politiche della sinistra, perché si va da Sinistra Italiana a Rifondazione Comunista a Potere al Popolo, quindi fondamentalmente l'appoggio è della vasta parte, diciamo, della sinistra, sia civica, di movimento, di cittadinanza, che organizzata. Mi spiace, perché avrei certamente voluto che fossimo, come dire, tutti, però di fronte a un tema identitario c'è poco da dire. Insomma, dal nostro punto di vista la falce e martello, un simbolo, non era un, diciamo, un passo accettabile, ecco. Poi dopodiché al nostro interno c'è anche una componente che fa riferimento alla tradizione comunista democratica, e riteniamo sia una componente comunque importante.
Venendo proprio alla cronaca delle ultime ore, Politica diceva di Sinistra Italiana che la sostiene la decisione negli ultimi giorni, però in dissenso col suo partito un esponente che per il territorio fiorentino e della Piana è emblematico, Lorenzo Falchi, sosterrà la corsa di Eugenio Giani. Dunque l'adesione alla battaglia di Sinistra Civica Ecologista Toscana, la lista composta da ex MDP e altri soggetti di sinistra a sostegno del candidato per il centro-sinistra, è stata anticipata nei giorni scorsi. Poi sentiremo naturalmente Falchi per approfondire questa sua posizione. Sta di fatto che lui sta lavorando per, dice, convinto che la priorità sia innanzitutto evitare una vittoria della Lega, che lei però non vede come una sfida contendibile. Ecco, come ha interpretato questa posizione di Falchi, che pur mantenendo la contrarietà anche fattiva, insomma, della sua amministrazione al nuovo aeroporto, pensa di fare un lavoro di opposizione all'interno di un centro-sinistra allargato?
Ma io premetto che non ho ancora sentito Lorenzo Falchi, che non ho sentito le dichiarazioni della sua viva voce, ho appreso dalla stampa e da appunto una posizione riportata del sindaco di Sesto. A me pare abbastanza straniante e contraddittoria questa posizione, perché è evidente a tutti che Lorenzo è stato eletto sindaco, e così, diciamo, la sua compagine è al governo di Sesto Fiorentino, vorrei dire, soprattutto per la idea di un altro sviluppo della Piana, alternativo allo sviluppo dell'aeroporto, e centrata, direi, come pensiamo noi, sul polo scientifico di Sesto Fiorentino, sul parco agricolo della Piana. È stato l'elemento fondamentale che ha permesso questa grande sorpresa. Ora è evidente che la politica è strana, però l'appoggio a un candidato presidente che pone, sottolineandolo, enfatizzandolo, il tema dell'aeroporto, il nuovo aeroporto, come elemento centrale del suo programma elettorale per la regione toscana, anche come simbolo delle grandi opere, è, diciamo, da un punto di vista logico, ancor prima che politico, è piuttosto contraddittorio. Quindi io credo che sia una posizione abbastanza difficile da sostenere. credo che sia molto meglio cercare di costruire insieme un progetto di alternativa che abbia una sua, diciamo, logica coerenza.
Questo ha a che fare con le prossime elezioni a Sesto, forse. Cioè, ricordiamo che Lorenzo Falchi fu una sorpresa mentre in campo PD si svolgevano battaglie, nemmeno quella di Campaldino, diciamo così, ecco. Ora lo scenario è diverso e Lorenzo Falchi fa i conti con questo, forse? Domando.
Credo di sì, cioè penso che questo sia, come dire, riferito alle prossime amministrative di Sesto, alla possibilità che il Partito Democratico possa appoggiare Lorenzo Falchi, quindi diciamo è più una posizione tattica, credo, riferita a questo futuro, anche se immagino ci siano delle differenze fra il Partito Democratico di Sesto stesso e quello regionale, perché qualcuno vorrebbe andare in questa direzione con Lorenzo Falchi, altri meno, ma anch'io ho l'impressione che questo sia. Però personalmente, rimanendo ovviamente la mia stima per Lorenzo, che considero un buon sindaco, non penso dal punto di vista politico questo tipo di strategie e di tattiche aiutino. Cioè io credo che serva avere in testa un programma chiaro di alternative e perseguirlo in maniera coerente con l'ovvia elasticità che è necessaria alla politica, però insomma senza arrivare a patenti contraddizioni come questa.
Poi verremo a come verrà declinato il programma di Toscana a Sinistra. Lei però ha scritto nei giorni scorsi alle Sardine chiedendo il sostegno. Come mai le Sardine vedono in Gianni l'uomo che può governare la Toscana e non lei?
Ma io sì, è vero, ho scritto alle Sardine. Per la verità non è che ho scritto chiedendo un sostegno, ho scritto chiedendo un dialogo, chiedendo che sia possibile discutere perché bisogna partire dai programmi, cioè bisogna partire da che idea di Toscana si ha e nel concreto confrontarsi. Penso che sia molto complicato chiedere di far, come dire, di sognare, perché questa era la richiesta ad Eugenio Giani, perché a me pare sia difficile, diciamo, sognare con le mega grandi opere, difficile sognare con le RSA ancora privatizzate senza desiderio di riportarle in mano pubblica, difficile sognare con l'autonomia differenziata, penso sia un tema importante per le Sardine. È ovvio che questo è un tema leghista, perché è stata la Lega a porre per prima la questione dell'autonomia differenziata, ma non possiamo dimenticare che Eugenio Giani ha abbracciato con entusiasmo l'autonomia differenziata, in Consiglio regionale ha portato atti perché la regione vada nella direzione dell'autonomia differenziata, quindi della diciamo, io dico della destrutturazione fondamentale del paese, e come se si volessero creare 20 regioni a statuto speciale, mentre bisognerebbe forse togliere le attuali regioni a statuto speciale, creando un caos dove ogni regione ha autonomia su una materia differente dall'altra. Non so se abbiamo idea di che cosa significa questo, oltre che le questioni di disparità e della, diciamo, la secessione dei ricchi, per usare il titolo di un bel libro. Difficile sognare con una gamba privata forte nella sanità, che viene rivendicata sia da Gianni che da Ceccardi, o con i soldi, la valanga di soldi alle scuole private, quando bisognerebbe costruire, diciamo, un sistema di scuole pubbliche. Quindi io pongo dei temi alle Sardine e a tutti coloro che in questo momento hanno intenzione, ecco, di fare una discussione politica seria. Credo che questo serva anche al dibattito nel corso di queste elezioni regionali.
Ma forse le Sardine hanno un altro punto di vista, cioè fermare la Ceccardi a tutti i costi.
Io ho l'impressione che la destra sia stata alimentata nel corso del tempo proprio da alcune scelte politiche sbagliate. Sto pensando alle privatizzazioni dei servizi essenziali, a partire dall'acqua, a partire dai, diciamo, servizi fondamentali su cui si è visto il paese come si è espresso. Basta pensare al referendum del 2011, la precarizzazione del lavoro che nel corso degli anni sta. Quindi il tema è questo, il tema è che tipo di politiche possiamo costruire per dare una risposta al bisogno di protezione che le persone hanno più che legittimamente. Io penso questo, cioè che la destra dia una risposta sbagliata a un bisogno vero.
Sta di fatto però che dall'ultimo sondaggio, no, lo scarto tra il centro-sinistra e la candidata di centrodestra insomma si è ridotto notevolmente.
Beh, diciamo, i sondaggi spesso, come sappiamo bene, inutile che lo dica, voi siete ben più esperti di me, sono fatti per orientare l'opinione pubblica, non sono fatti per descrivere e fotografare ciò che accade. Il sondaggio di Italia Viva a cui fate riferimento è un sondaggio pensato per incoraggiare il cosiddetto voto utile, cioè per spingere una parte dell'elettorato che in questo momento si sta orientando anche verso Toscana a Sinistra, credo che questo sia evidente, e ricondurlo nell'alveo del Partito Democratico e di Italia Viva. Quindi quella distanza di 4 o 5 punti è agitata proprio per dire, bene, esiste un concreto pericolo. Io faccio un'analisi, poi vedremo, ci ritroviamo il 20 settembre e vediamo chi ha ragione, ma insomma, punto, ritengo che la Toscana in realtà non sia contendibile per un motivo molto semplice, e cioè che il programma del Partito Democratico di Italia Viva e la figura di Eugenio Giani dà molte più garanzie di Stefania Ceccardi a un pezzo di interessi e a un blocco, diciamo, di interessi e di potere che fa riferimento alla destra e che quindi voterà in quella direzione proprio per un motivo, diciamo, se vogliamo, anche proprio materiale e concreto. Ma questo l'abbiamo già visto nelle elezioni amministrative: il voto contemporaneo alle amministrative e alle europee ha mostrato uno scarto enorme per candidati come Nardella o per candidati come Biffoni. Cioè si è visto che lo stesso giorno le stesse persone hanno votato Nardella o Biffoni alle amministrative e hanno votato a destra alle europee. Io ritengo che Eugenio Giani
sono piaciuti come sindaci a prescindere dalle appartenenze ideologiche.
Sì, e rispondono.
Biffoni ha lavorato bene, la gente l'ha visto, io le persone aperto l'incontro, le saluto al bar, gli spiego, gli racconto, per cui loro prescindono dal voto ideologico, che invece in Europa si sentono più liberi di poter esprimere, anche perché lo sentono meno direttamente collegato ai propri destini in qualche modo.
Beh, sì,
però qui ci perdiamo.
Sì, sì, ci perdiamo. No, io quello che intendo dire è che poi al di là di, perché poi cosa significa hanno apprezzato come? È appunto questo, cioè significa che tu dai delle risposte che incontrano il favore di un pezzo dell'elettorato del centrodestra. Io questo sto dicendo, cioè che Eugenio Giani è esattamente questo tipo di candidato, cioè è un candidato che dà risposte e maggiori garanzie di Stefania Ceccardi, che certamente intercetterà un pezzo del voto di pancia della destra. Poi inutile dire,
Susanna,
cosa ho detto?
Stefania.
Sì, per carità, questo era un lapsus da Stefania Ceccardi alla...
È malizioso questa mattina, fattori, devo dire. Vabbè.
Allora, veniamo al programma. Lei ha ufficializzato la sua candidatura in pieno lockdown a fine marzo, mettendo al centro anche i temi che riguardavano la sanità. E dunque, quali sono i cardini dal punto di vista delle politiche sanitarie del suo programma, e anche però una posizione rispetto a quella fase così critica, così delicata? Perché la sinistra in quel momento, in cui insomma questo lockdown estremamente rigido faceva intravedere tutta una capitolazione poi dal piano, sul punto di vista sociale, economico, delle disuguaglianze, non ha detto nulla in quel momento? Quali sono state le priorità in quella fase, e forse se rivalutate anche le vostre posizioni rispetto a una gestione che adesso insomma è pesante dal punto di vista proprio del tessuto democratico?
Ma noi, diciamo così, abbiamo fatto come Toscana a Sinistra un immenso lavoro nei mesi del lockdown, perché a mio parere c'è un criterio oggettivo per vedere chi ha lavorato, se ha lavorato bene o no, dato che comunque è un progetto che nasce per stare nelle istituzioni con un'opposizione tipo propositivo, perché noi questo abbiamo sempre fatto. Cioè non abbiamo mai, diciamo, fatto un'opposizione urlata o, come dire, ideologica. Noi abbiamo fatto sempre un'opposizione molto concreta, basata su proposte, e noi siamo il gruppo che ha presentato il numero di proposte più alto nella fase lockdown, 50 atti di indirizzo, fra cui una lunghissima risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione Sanità che avevo, diciamo, preparato nel corso del tempo, un numero imprecisato anche di interrogazioni. Quindi, diciamo, sicuramente il gruppo che ha fatto più proposte, e alcune di queste proposte sono state anche approvate, a dimostrazione che un'opposizione è anche utile, questo in tutta la legislatura, per la verità. Quindi siamo stati poco sui social, questo lo dico, ma perché il tempo è limitato, e io posso assicurare, chi mi sta vicino può confermare, che ho dormito poche ore per notte, cioè io sono stato dalla mattina all'alba alla notte fonda a lavorare per proposte, perché credo che in una fase di emergenza complicata il primo compito non sia quello di comunicare, ossia quello di cercare, diciamo così, anche di guadagnare voti, standard, visibilità. No, io ho fatto una scelta precisa e me ne assumo la responsabilità e lo rifarei, che è stata quella di cercare il più possibile di trovare delle soluzioni concrete a una serie di problemi che venivano sollevati dalle persone. Veramente avevamo situazioni complicatissime, dalla mancanza di mascherine anche all'interno dei presidi sanitari, problemi nei luoghi di lavoro, tante aziende non essenziali che andavano avanti con problemi seri e viceversa, cioè, quindi
insomma, il silenzio però nei confronti, insomma, dei diritti dei bambini, dei minori, soprattutto all'inizio anche dai nostri ascoltatori arrivava una richiesta, un bisogno che qualcuno si facesse interprete, no, di questa situazione.
Sì, noi abbiamo presentato anche un atto su questo all'interno del Consiglio regionale, sul tema dei diritti dei bambini, sul tema della difficoltà del lockdown in alcune situazioni. E è anche noto che la Regione Toscana è un'istituzione che ha alcune materie di competenza e altre non sono materie di competenza, cioè altre sono materie di competenza statale, e quindi è evidente che è importante l'intervento, ma di nuovo me ne assumo la responsabilità, io ho scelto di intervenire prioritariamente sui temi di cui la regione si occupa, perché è inutile fare un atto inutile che chiede al governo di fare qualcosa, cioè quello ci pensa anche il Parlamento. Io ho cercato di intervenire, noi abbiamo cercato di intervenire sulle materie di competenza della regione. Dopodiché è vero assolutamente che c'è stato un problema serio legato soprattutto all'infanzia, su questo insomma siamo intervenuti con qualche post Facebook, siamo intervenuti anche, ripeto, poi con un atto consiliare, in una situazione, devo dire, diciamo, di emergenza che in certi casi è stata anche forzata dal punto di vista del governo nazionale, cosa che non abbiamo mancato di ribadire.
A tutto gli atti sono segretati.
No, questa è una cosa per noi inaccettabile, cioè non è che si può dire che continua un'emergenza in un momento in cui non c'è un'emergenza, per fortuna intendo dire, certo. E bisogna fare tutti gli atti possibili, ma in regime ordinario, perché non si ricrei un'emergenza.
Ma quindi voi siete contrari a questo prolungamento dell'emergenza?
Sì, noi siamo contrari al prolungamento dell'emergenza in mancanza di un'emergenza, ma di nuovo per un fatto logico, cioè credo che nel momento in cui vi è un'emergenza conclamata si ragiona anche di, appunto, di una condizione speciale limitata nel tempo. Ma nel momento in cui questa emergenza non c'è, credo che si debbano usare gli strumenti ordinari, non straordinari, facendo tutto il possibile, ovviamente, perché non si verifichi una nuova emergenza, questo è scontato, e valutando eventualmente se ci fossero problemi. Questo per noi è assolutamente prioritario.
Veniamo appunto alle politiche sanitarie che voi mettete in campo. Come ci deve essere un cambio di passo secondo voi anche sul fronte toscano?
Se guardiamo a cosa è successo nel mondo, ci rendiamo conto che i paesi che hanno reagito meglio alla crisi Covid-19 sono i paesi che avevano un tessuto di sanità territoriale maggiormente strutturato. Cioè i paesi che avevano una risposta cosiddetta primaria, quindi la prima barriera territoriale nel caso specifico all'arrivo del Covid-19, ma in realtà si potrebbe dire per risposta alle malattie croniche, cioè si potrebbe allargare, ma ora stiamo parlando del Covid-19. Lì si è visto una risposta molto migliore. Laddove si era destrutturata questa prima barriera territoriale delle cure primarie, delle cure di prevenzione, le persone cosa hanno fatto? Si sono riversate negli ospedali, si sono riversate negli ospedali dove non vi era ancora, diciamo, una possibilità di organizzare la risposta, e gli ospedali si sono trasformati spesso in focolai di trasmissione della malattia, e in più i medici, gli infermieri sono stati colpiti loro stessi. Quindi qual è una delle lezioni? È quella che un po' noi ripetiamo da anni, cioè la ricostruzione di una sanità territoriale attraverso anche dei modelli concreti. Penso al modello delle case della salute, che ora devono essere implementati. Perché dico che ora? Perché parlavo prima della opposizione propositiva che abbiamo fatto. Noi abbiamo contrastato la riforma accentratrice voluta da Rossi e Saccardi, quella delle tre megaslone, eccetera. Nello stesso tempo abbiamo fatto delle proposte. Una delle nostre proposte è quella sulle case della salute, la proposta di legge, che è stata approvata proprio ora in coda della legislatura. Ora si tratterà di, diciamo, dargli gambe, quindi di applicare, perché il modello di casa della salute è proprio questo, cioè risponde a un'idea di costruzione di lavoro in team e di relazione fra i vari soggetti territoriali. Quindi non è, come dire, una struttura, cioè un luogo, io ci scrivo sopra casa della salute ed è un poliambulatorio, no, si tratta proprio di una capacità di relazione fra i diversi soggetti della salute a livello territoriale. E questo noi crediamo che, diciamo, sia una delle strade da intraprendere. Però è evidente che il tema è riaprire una serie di presidi territoriali che sono stati chiusi. Abbiamo zone intere della nostra regione, le isole, le zone montane, dove il tessuto si è completamente impoverito.
È chiaro, l'impostazione, insomma, che voi ribadite ormai anche da tempo, da questo punto di vista è abbastanza nota anche a chi ci ascolta. Ricordiamo che siamo con Tommaso Fattori, candidato alla presidenza della Regione Toscana per Toscana a Sinistra. Andiamo per macro temi, per ovvi motivi anche di tempo, Fattori. Raffaele, l'overtourism, che era il tema, uno dei temi centrali del futuro di Firenze, si è poi rivelato in tutte le sue contraddizioni nell'assenza di turisti in questa Firenze silente, addormentata, chissà quando si risveglierà e come. Ecco, voi avete posto l'accento sulla problematica della rendita turistica, accusando Palazzo Vecchio di favorire, diciamo, il sacco della città. Ma come la ripensate questa città che a fronte di questa assenza di turisti ha avuto anche un tracollo dal punto di vista delle tante attività che di questo vivevano? Cosa dire loro?
Cioè, insieme a un'attività speculativa, noi tocchiamo con mano anche tante famiglie, diciamo così, normali, che di questo hanno vissuto. Certo. Cioè, è un tema complesso, ecco.
Un tema complesso, concordo. Purtroppo è un tema di mancata programmazione politica, di mancata programmazione pubblica. Ora, a me dispiace che ovviamente sia avvenuto ciò che è avvenuto, e mi dispiace dire, avevamo ragione, però noi questo tema lo stiamo ponendo da moltissimi anni, non a caso. Cioè, lo ponevamo perché si parlava poc'anzi di quanto è importante la prevenzione in salute, ma la prevenzione è importante ovunque, è importante anche la programmazione economica. Quindi io, insomma, chi mi ha seguito anche la campagna del 2015 sa che ho sempre detto che noi abbiamo un problema, diciamo una fragilità nel modello toscano complessivo, che è quello di avere puntato eccessivamente sull'export per quanto riguarda la produzione manifatturiera, ad avere puntato eccessivamente su un modello di turismo centralizzato attorno ai cosiddetti grandi attrattori, che ha portato anche una trasformazione delle città anche dal punto di vista della programmazione urbanistica, eccetera. Ho sempre detto che bisogna risolvere queste due fragilità. E qui e quindi la risposta si tiene anche insieme. Cioè, io ritengo che oggi sia necessaria una politica industriale tipo verde, che usi anche gli ingenti fondi in arrivo dall'Unione Europea per ricostruire un tipo anche di manifattura, di artigianato, di sviluppo economico della città, che possa, ripeto, anche proprio utilizzare questi fondi, ma che dietro deve avere una visione, e che la città non possa pensare di avere un futuro che è quello, diciamo così, del semplice sviluppo di un turismo, diciamo, mordi e fuggi. Quindi è evidente che la risposta, che in questo momento ci troviamo una difficoltà perché è mancata quel tipo di programmazione, però che serve per la nostra regione e per la nostra città, ora la società a Firenze, avere un tipo di politica individua anche dei settori strategici, ripeto, che artigianali, produttivi, e che su questo occorra un piano, che è un piano che dà lavoro. E anche, scusatemi, mi permetto, e poi mi interrompo subito, perché questo tipo di turismo, oltre ad aver favorito una rendita fondiaria non sempre virtuosa, perché in parte non hanno goduto le famiglie fiorentine, ma in parte anche grandi gruppi, ma poi ha creato un lavoro, questo è il turismo, parliamoci chiaro, un settore a bassissima produttività, un settore con larghe fasce di lavoro grigio, larghe fasce di lavoro nero. Quindi è un settore in cui anche i profitti vengono accumulati.
Anche con un enorme indotto, però, come filiera.
Anche ovviamente con un enorme indotto, ma noi abbiamo un'idea alternativa, cioè io ne ho scritto anche sul Left, ne ho scritto da varie parti, e di nuovo un tema che mi è caro da tempo, cioè io penso che oggi occorra sviluppare un tipo di turismo diverso, lento, sostenibile, che faccia forza dell'immenso patrimonio paesaggistico e culturale della nostra regione. Noi abbiamo centinaia di
fattori, non comanda il mercato in questi temi, per quello che riguarda il turismo, per quello che riguarda l'artigianato, cioè
no.
Quando vai dall'artigiano, l'artigiano ti dice la coppia di sposini fiorentini preferisce comprarsi il mobile IKEA e fare il viaggio ai nozze alle Maldive, ma per fortuna io lo vendo a degli amici che stanno negli Stati Uniti che ancora lo capiscono e c'hanno i soldi per comprarmelo. Che gli dici a quello? Quando scopri che l'idraulico di Milwaukee, che ha il primo figlio, che è il primo laureato di tutta la famiglia, ha messo un po' di soldini da parte, dice vado in Europa, e il figlio dice babbo, mi raccomando, però devi andare a vedere gli Uffizi e il David. Che gli dice all'idraulico di Milwaukee che deve andarsi a vedere la pala d'altare a San Sepolcro, perché che pochi conoscono? Non credo. Cioè, c'è una mano del mercato che è devastante da questo punto di vista, il famoso mercato.
Il famoso mercato. Allora, io ritengo che c'è da una parte ovviamente il cosiddetto mercato, ma poi mercato è una parola astratta. Dietro il mercato ci sono ovviamente degli interessi di soggetti vari che cercano legittimamente di spingere in una o un'altra direzione, perché è quella in cui ovviamente fanno fatturato e fanno profitti. Dall'altra parte c'è il tema della programmazione pubblica. Io credo che in questo momento il nostro compito, ovviamente esisteranno sempre delle esigenze e non è che su queste si interviene, però c'è un tema di programmazione pubblica. Ora, noi se andiamo a leggere cosa succede in Regione Toscana, cosa è successo in questi anni, andate a prendervi il piano di sviluppo regionale, lì c'è scritto i grandi attrattori turistici, cioè noi abbiamo fatto in questi anni una politica che era, è un brutto termine grande, però diciamo si intende gli Uffizi, si intende la Torre di Pisa, si intende. Allora, a mio parere, questo tipo di programmazione è una programmazione sbagliata ed è legata a mille cose, legata al fatto che noi abbiamo zone della nostra regione stupende prive di servizi irraggiungibili, quindi è evidente che il simbolo da cartolina non verrà eliminato, ma un conto è fare una politica che tu portare sulla cartolina e un conto è dire faccio una programmazione di tipo diverso.
Allora, siamo in chiusura, le grandi opere, dicevamo in apertura con Falchi, no, della sua posizione di opposizione dall'interno di un grande centro-sinistra alla nuova pista di Peretola. Voi, anche voi, siete contrari all'ampliamento del Vespucci e gli abitanti di Brozzi che continuano a vedersi passare sopra la testa non so quanti voli al giorno. Come si conciliano, ecco, le posizioni di sostenibilità a 360 gradi?
Beh, sono state fatte in passato delle scelte piuttosto singolari, perché è evidente che quella è una piana iperinfrastrutturata. Il pubblico, quindi i comuni e la regione, avevano fatto un certo tipo di programmazione che è stata cancellata e sovrascritta. Non dimentichiamo che per fare questo nuovo aeroporto il PIT è stato cambiato più volte, il piano di indirizzo territoriale regionale, quindi diciamo il punto anche qua, insomma, bisogna fare una programmazione e rispettarla. È evidente che poi si è voluto incastrare lì di tutto, perché una dimensione di tipo industriale,
le autostrade, il polo scientifico di Sesto, adesso la nuova pista, cioè, no, non funziona così, non si fa in questa maniera. Allora, poi dopodiché termovalorizzatore si vuole fare. Quindi il tema, a mio parere, è un tema di programmazione, e l'altra questione è quella di dare anche seguito alle prescrizioni che furono fatte all'attuale pista aeroportuale molti anni fa. Oggi non c'è un obbligo, diciamo, di dar per questioni che ora non sto a ripercorrere, sono noiosissime, di atti, di TAR, eccetera. Però la sostanza di quelle prescrizioni potrebbe essere ripresa e potrebbe migliorare di gran lunga la vita di coloro che stanno a Brozzi, per intendersi.
Il 21 settembre viene proclamato Tommaso Fattori presidente della regione Toscana. Che succede sull'aeroporto?
Immediatamente si cambia il PIT, si torna alla sua originaria formulazione e si ricostituisce finalmente un rapporto politico al di là di questo assurdo contrasto istituzionale che c'è stato fra tutti i comuni e i sindaci della Piana, perché questo è accaduto da Prato fino ad arrivare a Sesto Fiorentino, in contrapposizione con la Regione, perché la Regione ha preteso di intervenire a forza e sovrascrivere anche i loro atti di programmazione, a partire da Sesto ovviamente. Si ricostruisce un rapporto vero e una, diciamo, una forma partecipativa di sviluppo della Piana di Firenze. Io credo che a maggior ragione, dopo aver visto che è successo il Covid-19, non si possa guardare allo sviluppo infrastrutturale con gli occhi degli anni 60 del Novecento, dicendo bisogna fare autostrade, bisogna fare la Tirrenia, bisogna fare il Norport, ma con gli occhi del 2020. E quindi oggi ci servono autostrade digitali, la fibra ottica, ci serve l'autostrada del mare, le merci devono viaggiare su mare e poi su ferro, non su strada, e le persone devono viaggiare su ferro, bisogna raddoppiare i binari unici, bisogna calmierare anche i prezzi dei biglietti dei treni, bisogna fare le piccole opere necessarie a contrastare il dissesto idrogeologico del territorio, perché badate bene, c'è un tema di fondo, cioè noi stiamo per avere una crisi immensa, la perdita di forse 100.000 posti di lavoro, e noi dobbiamo dare delle risposte immediate, cioè non è che possiamo pensare a ridare posti di lavoro fra 4 anni, cioè noi dobbiamo pensare a ridarli in autunno, e per questo non c'è altro che pensare a un piano di opere pubbliche, però necessarie, utili. La manutenzione delle infrastrutture, il tema delle scuole, il tema che si diceva prima della sanità, per dare immediatamente lavoro. Poi serve una politica industriale, una programmazione di medio e lungo periodo, però bisogna tenere presente il tema dell'emergenza, una risposta per l'emergenza.
Fattore, una risposta secca in chiusura, lei diceva dell'autunno, ecco, se i contagi tornassero a preoccupare che si fa? Si richiude tutto come a marzo?
Ma credo che si possano prendere diciamo esperienze da ciò che è accaduto, cioè capire laddove è necessario realmente chiudere.
Modello meningite, diciamo così, si chiude quella classe dove c'è stata, cioè si chiude quella discoteca dove c'è stata, e basta.
Cioè, o comunque, a mio parere, sì, diciamo, il tema delle zone rosse non chiuse è stata inizialmente una delle cause del disastro. Le pressioni di Confindustria in Lombardia perché non si chiudessero zone in cui poi si è propagata l'epidemia è stato uno dei problemi iniziali. Quindi io credo che si debba lavorare chirurgicamente, chiaramente monitorando in maniera costante la posizione, la situazione, ampliando il numero di tamponi. Su questo passò una proposta di Toscana Sinistra che per fortuna è stata attuata, perché noi facevamo un numero di tamponi troppo basso, per fortuna aumentato. Quindi il tema del monitoraggio.
Allora, in relazione al disastro economico di posti di lavoro cui facevamo riferimento, non ce lo possiamo permettere una lombardizzazione dell'Italia, chiaro, come è avvenuta?
No, io infatti penso che, questo lo voglio dire con chiarezza, la sicurezza sul lavoro è una questione fondamentale, quindi io credo che laddove c'è un pericolo per chi lavora bisogna chiudere. Dopodiché bisogna tenere insieme i vari elementi, quindi lavorare con intelligenza per capire dov'è il problema, isolare dov'è il problema e intervenire su quello senza, diciamo, misure diciamo generali, sia una delle questioni fondamentali. Purtroppo, ripeto, le pressioni sono state fatte, in questo caso da Confindustria, ma possiamo, come dire, parlarne anche in maniera più generale, a mio parere sono state all'origine, ecco, del disastro. Però attenzione a non considerare secondario il tema della sicurezza sui luoghi del lavoro, quello è assolutamente fondamentale. Dopodiché vediamo Io penso che la regione toscana si debba anche dotare di un piano antipandemia il prima possibile. Questo è un punto su cui abbiamo molto insistito. Non possiamo avere, diciamo, un mezzo piano risalente a molti anni fa.
Dovrebbe farlo la Toscana, dovrebbe farlo l'Italia, dovrebbe farlo tutti.
Sono le 9:12 minuti. Concludiamo qui questo approfondimento in vista delle regionali oggi con il candidato per la presidenza della regione toscana, Tommaso Fattori, di Toscana Sinistra. Trasmissione riascoltabile in podcast nel nostro sito. Poi avremo anche altri candidati e altre occasioni per ritrovarci e declinare ancora di più i singoli temi del programma.
Grazie davvero, Tommaso Fattori, per esserci venuto a trovare. Domani chiudiamo con Catello, che è il candidato dei comunisti, del Partito Comunista, esatto, e poi dopo inizierà la par condicio, per cui poi lì inizieranno anche gli spot gratuiti a pagamento dei vari scrittori. Chissà se ci fanno faccia a faccia, se la vedo un po' complicata.
Credo che molti sfuggiranno al faccia a faccia. Io sarei molto felice.
È un'allusione a questo mondo.
vedremo. Voi rimanete su Contro Radio, sulle nostre frequenze. Ci risentiamo subito dopo per altri approfondimenti e altre notizie.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.